pensavo di cominciare di fare la meditazione sulla festa di domani, anche e dopodomani, cioè veniamo invitati della festa dell'esaltazione della Santa Croce a meditare un po' su questo mistero grande e anche consolante della croce di Gesù. E il giorno dopo è la Madonna e Maria addolorata, quindi la Chiesa continua questa meditazione mettendo lo sguardo più su Maria che sta sotto la croce. Allora, questa festa è un po' singolare, no? Questo fatto che si parli dell'esaltazione della croce, laddove la croce sappiamo bene che in origine appunto è una condanna, è un assassinio, è una tortura tremenda, è una sconfitta, no? Quindi il fatto che la Chiesa esalti la croce è già di per sé una cosa che ci sorprende, no? Che ci colpisce. Naturalmente noi siamo cattolici, quindi siamo nati in questo paradosso, possiamo dire così, no? Siamo stati proprio educati fin da bambini, no? Fin dall'inizio della nostra fede cristiana. Il fatto stesso che noi ci segniamo con la croce, cioè nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, cioè questo segno della croce è dentro alla nostra fede. Diciamo, in modo analogo, attraverso questo segno, sulla fronte, sul cuore, sulle spalle, e insieme alla Trinità, crediamo in Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo, e allo stesso tempo crediamo, ecco, il secondo grande mistero della nostra fede, l'incarnazione di Gesù Cristo, morto e risorto, no? Quindi è morto. E sulla croce, no? Senz'altro quando cerchiamo l'essenzialità della nostra fede, la centralità di Cristo nel nostro apostolato, nella nostra testimonianza, è facile che ci possano venire in mente quelle parole di San Paolo che dice: cioè noi predichiamo Cristo e Cristo crocifisso, no? Quindi è dentro alla nostra fede, no? Sugli altari c'è la croce, nelle chiese, no? C'è la croce, c'è Gesù sulla croce, la croce e il crocifisso, no? Allo stesso tempo. E questa croce con Cristo crocifisso, no? Trafitto dai chiodi su questo legno, che poi dopo viene istoriato, diventa un'opera d'arte, E lo stesso fatto che ci sono tante opere d'arte sul crocifisso, su Gesù crocifisso, è già un'operazione di esaltazione, no? L'arte che mette in evidenza una bellezza, pensate, la bellezza coniugata con la terribilità del patibolo, di un patibolo, no? Di uno strumento di tortura, E veramente questo è un paradosso straordinario che sta dentro la nostra fede, no? Ed è dentro la nostra fede anche perché è dentro la Sacra Scrittura, cioè in modo particolare nel Vangelo di Giovanni e nelle lettere di San Paolo c'è già in nuce questa glorificazione, no, di Cristo sulla croce. Infatti noi cattolici, anche in una certa misura in Cristo crocifisso, vediamo già l'esito della risurrezione. Per questo forse lo possiamo adorare, no? Altrimenti sarebbe adorare appunto un deicidio, un'orribile offesa all'umanità, e E poi dopo abbiamo imparato a farlo anche per tutti i martiri. Poi pensate, è veramente paradossale anche questo, no? Cioè che un evento come un martirio, no? Cioè un nostro fratello, no? Pensate ai primi cristiani, no? Che perde la vita, no? Che viene privato della vita proprio perché è cristiano, proprio perché non vuole, che so, adorare gli idoli o l'imperatore o quello che sia, no? Qualunque aspetto, cioè, però in odio alla fede, quindi che viene crocifisso oppure gli tagliano la testa. E noi oggi, a distanza di tempo, di secoli, o anche solo di anni, noi festeggiamo, no? Cioè, noi celebriamo nell'Eucaristia un evento di violenza, una cosa di questo tipo, ma perché abbiamo nella profondità della nostra fede la convinzione che questo mistero è salvifico, cioè porta alla salvezza, porta in modo misterioso e che noi dovremmo cercare di indagare più che di cercare di capire, di contemplare, no? Di adorare, perché tu, Signore, perché tu, Dio Spirito Santo, ci aiuti ad addentrarci in questa realtà che alla fine per la vita dell'uomo è fondamentale, no? Per la vita dell'uomo sulla terra, perché misteriosamente la vita dell'uomo sulla terra è segnata in modo diverso dalla sofferenza, no? Dalla sofferenza. E il cristiano, avendo contemplato Cristo crocifisso, cioè il Figlio di Dio che ci assicura che questo suo essere messo sulla croce in realtà è fonte di salvezza e ci dà, non dico la soluzione perché non è una soluzione matematica, no? Però ci dà la chiave di lettura, no? E che diventa anche, che può diventare la chiave di volta, no? della nostra esistenza o della novità che noi predichiamo, no? Come dice San Paolo, che predico Cristo e Cristo crocifisso. Quindi, vi dicevo, il Vangelo di Giovanni, nella festa di domani si leggerà nella messa quel passo del Vangelo di Giovanni che è l'incontro con Nicodemo, no? Dice Gesù a questo personaggio esperto nella legge, che è andato da lui di notte per paura, no? Di farsi vedere, gli dice: nessuno è mai salito al cielo se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. E quindi a volte noi leggiamo l'Antico Testamento, poi nel Nuovo Testamento, cioè, scopriamo che l'Antico anticipa il Nuovo Testamento, oppure il Nuovo spiega l'Antico. Però a volte questa operazione va fatta così dagli esegeti o dai predicatori, ma in questo caso è proprio Gesù che, come anche in altri casi, no? È la stessa Nuovo Testamento che si rifà esplicitamente all'Antico, e in effetti nella messa prima si legge dal Libro dei Numeri questo episodio del viaggio nel deserto, no? E il popolo si lamenta con Dio e con Mosè, no? È stato portato nel deserto, poi rimane nel deserto a lungo, insomma, ha molti disagi. Perché ci avete fatto salire dall'Egitto per farci morire in questo deserto? Perché Perché qui non c'è né pane né acqua e siamo nauseati di questo cibo così leggero. Prendevano la manna tutti i giorni, che all'inizio era una cosa buonissima, però sempre lo stesso cibo, sono stufi, no? Allora il Signore mandò fra il popolo serpenti brucianti, quali mordevano la gente, e un gran numero di israeliti morì. Questo a noi un po' sorprende come metodo educativo antico, no, del Signore, però di fatto doveva essere proprio un popolo dalla dura cervice, aveva bisogno di gesti molto espliciti da parte di Dio, e così è. Allora il popolo venne da Mosè e disse: abbiamo peccato, cioè hanno capito, no? E in effetti, cioè attraverso la morte capivano che il peccato era mortale, cioè era una cosa grave, no? Perché abbiamo parlato contro il Signore e contro di te. Supplica il Signore che allontani da noi questi serpenti. Mosè pregò per il popolo. Il Signore disse a Mosè: fatti un serpente e mettilo sopra un'asta. Chiunque sarà stato morso e lo guarderà resterà in vita. Mosè allora fece un serpente di bronzo e lo mise sopra l'asta. Quando un serpente aveva morso qualcuno, se questi guardava il serpente di bronzo, restava in vita. È molto, anche questo effettivamente per noi è un po' misterioso, no? Questo modo di fare di Dio che educa il popolo in questo modo. E non gli toglie questa prova, ma gli fa capire che da Dio viene la salvezza, però attraverso una mediazione. In quel caso è appunto un serpente di bronzo innalzato. Ma poi Gesù spiega, no, che ha a che vedere con lui. Così come Mosè ha innalzato il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. E di fatto poi, quindi noi intanto prendiamo questo spunto, questa idea che ci conviene guardare Gesù sulla croce, no? E guardare Gesù crocifisso. E molto spesso davanti a un dolore grande, no? Davanti a una cosa incomprensibile, e ce ne sono, accadono anche le notizie, no? Che riceviamo, e possono esserci vicine oppure di altri, anche di persone che non conosciamo, ma queste tragedie di cui sempre è intessuta in fondo proprio la quotidianità. Oggi abbiamo la possibilità di sapere tante cose di tutto il mondo, no? Per cui un incidente, un altro, che indubbiamente possono avere, la prima reazione nostra è cercare di capire perché è successo dal punto di vista umano, no? Che errore è stato fatto, cosa si poteva fare per evitarlo, no? Però nonostante questo nostro tentativo, e poi dobbiamo fare, ovviamente dobbiamo fare di tutto perché non ci siano malattie, perché si possa guarire, cioè, perché non accada l'incidente, perché ci sia sicurezza, tutte queste cose per cui anche noi orientiamo il nostro lavoro ben fatto, no? Tante volte anche lo studio ben fatto degli anni dell'università è orientato a questo lavoro ben fatto che sicuramente in una certa misura aiuta, cura, guarisce, ma poi anche evita, no? Problemi, eccetera. Però nonostante ciò sempre accade qualcosa, no? Nonostante lo sappiamo, è come se fosse una legge profonda, no? Della vita umana, a parte che comunque sia sta scritto nella nostra natura umana che è entrata la morte nel mondo, per cui di fatto fosse anche che si riesce così a curarci, a guarirci, ad essere tutti assicurati, no? Però alla fine la morte accade un po' ad ogni età, e quello è sempre soprattutto se è una persona cara, ma è sempre per qualcuno, cioè ogni persona normalmente è conosciuta, no? Per cui è un dolore, ma sicuramente, fra l'altro, possiamo pensare che è un dolore per Gesù, è un dolore per Gesù. È un dolore per Maria, no? E questo è misterioso, perché quando voi leggete nel Vangelo di Giovanni la storia di Lazzaro, no? La storia della malattia di Lazzaro. È sorprendente vedere come Gesù, che conosce quella malattia, che sa da un certo punto di vista che porterà alla morte, però dice ai suoi discepoli: non è per la morte, è per la gloria di Dio. Poi in realtà li frena, e quindi quando arrivano, quel suo amico è già morto, e le sorelle, prima una, Marta, poi l'altra, Maria, e vanno da lui e gli dicono: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. E con la prima, con Marta, Gesù fa intravedere che c'è un disegno, perché tu dici: tu credi, no? Lei crede che Gesù è la vita, che quindi può anche ridare la vita. Però con la seconda sorella viene in evidenza, al di là del disegno che Gesù ha, che poi si scopre, un disegno di rivelazione della sua potestà sulla vita, della sua capacità di evitare la morte, della sua capacità di dare la vita anche a un morto. E al di là di questo, con Maria di Betania, che tradizionalmente anticamente era considerato, e non è detto che sia sbagliato, che sia la stessa Maria di Magdala, con Maria che va da lui e gli dice quella stessa cosa che ha detto sua sorella, ma poi non ce la fa a finire la frase e si mette a piangere. Gesù non le dice nulla e piange con lei. Quindi Gesù non ci fa un trattato sul dolore. Piange con noi e poi lo prende su di sé, no? Va sulla croce, cioè prende tutti i dolori del mondo, tutti i dolori possibili e immaginabili, perché questo noi pensiamo, cioè i teologi dicono questo, no? Cioè Gesù che prende tutti i dolori fisici, tutti i dolori morali, tutti i dolori, soprattutto il dolore di tutti i peccati, no? Su di sé, rende se stesso peccato e si offre a Dio. Quindi il primo suggerimento è guardare Gesù, guardare Cristo, guardare il crocifisso. Secondo, offrire come fa Gesù, cioè il suo dolore a Dio Padre. Quindi il nostro dolore è offrirlo a Dio Padre. Il nostro personale, ma anche, possiamo anche offrire quello degli altri in silenzio, senza dirlo. Lo portiamo, per esempio, quando andiamo alla messa, no? Quando a volte si fa la processione con i fedeli portano al sacerdote il pane e il vino, no? Cioè che sono la materia dell'Eucaristia, cioè che diventano il corpo e il sangue di Cristo, il corpo e il sangue di Cristo offerto sulla croce. La messa è questo, questo. Mi ricordo una volta tanti anni fa, nella chiesa di Ponte di Legno, che c'è un altare, un tabernacolo incastonato in una palla d'altare di legno, e sul tabernacolo c'era un crocifisso. Un'anziana signora che sistemava la chiesa mi voleva, ero andato lì per confessarmi, spiegare tutte le scene che ci sono sull'altare dell'Antico Testamento e del Nuovo Testamento. Me le spiega tutte e mi dice di che si tratta, anche se si poteva anche arrivarci da solo. Però quando arriva sul tabernacolo, che c'è proprio sopra il tabernacolo, credo che ci sia ancora, perché chiesa diciamo cattedrale di Ponte di Legno, la chiesa parrocchiale, c'è la scena della croce sopra la porticina del tabernacolo, no? E allora dice: ecco, la messa, no? Mi ha colpito questa totale sovrapposizione. C'è lì, c'è Gesù crocifisso, la Madonna, San Giovanni, cioè scolpiti in legno colorato, e dice: questa è la messa, no? E poi passa avanti, non so. E quindi noi possiamo Cioè pensare quando andiamo nell'offertorio della messa di portare idealmente dentro a quella patena o a quella pisside con le particole che devono essere consacrate e poi dopo quando sono consacrate dentro a quel calice, no? Il calice con il vino che diventa il sangue di Cristo. Lì appunto è questa separazione, no? Corpo e sangue, come accade sulla croce. Quindi sacramentalmente il corpo e il sangue di Cristo, anche se poi sappiamo che per la fede crediamo che nel pane consacrato c'è tutto Cristo e anche nel vino, però lì sono sacramentalmente separati e quindi anche immolati, no? Cioè, e si riproduce. Si ripresenta al Padre questo sacrificio di Cristo che si offre. Allora possiamo pensare il dolore offrirlo, cioè per capirlo, anche se con la testa forse non lo capiremo mai, quindi non ci dobbiamo anche scandalizzare o sorprendere del fatto che ci scandalizzi il dolore, no? Perché non è. Perché umanamente tendiamo alla pienezza, all'armonia, alla serenità, cioè come dire, alla gioia, all'assenza di dolore, no? E allora il dolore ci scandalizza, a volte ci strappa la pelle di dosso, no? Come accade nella flagellazione di Gesù. D'altra parte questa, lo diciamo a Dio Padre, lo riconosciamo, cioè questo Dio Padre nostro è la strada che tu hai scelto per la redenzione del mondo. Misteriosamente è così. È così. Però lungo la vita, appunto, nella vita familiare, nella vita professionale, nella vita sociale, nella vita personale, noi ci possiamo, anzi, sicuramente, prima o poi, a volte in modo più blando, a volte in modo più forte, scontrare con il dolore. E allora chiediamo a te Gesù con la grazia noi non abbiamo, la dobbiamo chiedere, la possiamo chiedere, poi il Signore ce la può dare anche se non la chiediamo, ma la chiediamo per esempio a Maria che sta sotto la croce, no? La grazia di poter attraverso il dolore incontrare Cristo, identificarci con Lui, cioè di pensare in qualche modo tu con questo dolore mi stai portando sulla croce con te e quindi anch'io posso collaborare a questa redenzione in modo misterioso, a volte posso anche non capire, però credo Dio Padre, credo in te Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo, che tu non hai risparmiato tuo figlio, cioè lui anche questo è veramente misterioso. Pensate ad Abramo, no? A cui Dio chiede di sacrificare suo figlio, è proprio ecco, una figura, una profezia di quello che sarà Dio Padre con il suo figlio, no? Che senz'altro non è che lo mette in croce lui, però lo offre alla malvagità degli uomini, ma sapendo poi ricevere da tutto questo dolore che non è in sé la strada della salvezza, ma lo è perché unito all'amore, cioè da parte di Dio è ti dono mio figlio, no? Cioè mi distacco da mio figlio, cioè mio figlio lo dono a te, gli faccio fare una strada che possa radunare tutti i dolori del genere umano, no? E allora perché tu genere umano, perché tu essere umano possa vivere questa strada del dolore per manifestare l'amore. Questa è la grande sfida, la grande difficoltà, se volete, la grande che forse non si capisce tanto intellettualmente, anche se guardando il crocifisso pensiamo, lo posso capire perché io capisco il dolore. Cioè, se tu mi dici io offro la mia vita per te, cioè vado io sulla croce al posto tuo, insomma. Credo nel tuo amore infinito, no? E allora credo nel tuo amore perché non ha risparmiato suo figlio, no? Non ha. E ci ha manifestato il suo amore in un modo che non si potesse, come dire, negare. Anche se è una strada che può urtare, anzi, sicuramente urta la nostra sensibilità, però se noi ci mettiamo umilmente sotto la croce e chiediamo a Maria che sta sotto la croce, che guarda Gesù, che pensa a tutto il genere umano di cui lei è diventata madre proprio là, sotto la croce, e cerca di dire al figlio, ecco, ti porto tutti i miei figli, no? E ti offro tutti i miei figli e faccio in modo che entrino nel tuo cuore, quel cuore che viene squarciato dalla lancia del centurione e esce sangue e acqua, che vuol dire tutto, tutto, cioè proprio tutto, no? Tutta la vita ha dato Gesù e tutto il suo sangue, e poi vuol dire, ci rimanda alla messa e al battesimo. Questa strada a volte sarà. Quando nella vita il Signore permette o ci chiede o ci chiama a scontrarci o a incontrarci con il dolore, sarà l'unica strada. Cioè non, le spiegazioni umane consolano per un po', ma poi alla fine non dicono niente. Questa è quella radicale, no? In effetti, quando nella parte del Vangelo di Giovanni che narra la crocifissione, ci sono cinque scene, come no? La prima è proprio la crocifissione, quando prendono Gesù e lo crocifiggono, e gli mettono l'iscrizione Gesù Nazareno, il re dei giudei, in tre lingue. E le tre lingue di allora, le tre lingue più usate allora in quella zona, ebraico, latino e greco. Poi i sacerdoti dicono: non devi scrivere re dei giudei, ma lui ha detto che era il re dei giudei. Invece Pilato dice: quello che ho scritto, cioè, poi magari è solo un pragmatismo del capo romano, ma in realtà lui scrive la verità, no? Poi la seconda scena sono i soldati che si dividono le vesti, no? Che pure era stato profetizzato. Gettano a sorte sulla tunica senza cuciture, la tunica inconsutile. Poi la terza scena è Maria sotto la croce, cioè Maria e Gesù che gli presenta al discepolo, ecco tuo figlio, e al figlio dice, ecco tua madre. Poi c'è la morte di Gesù che dice ho sete, poi prende. Assaggia l'aceto, in cima a una canna, gli accostarono la bocca e Gesù dice: è compiuto, e chinato il capo consegnò lo spirito. E poi la quinta scena è la trafittura della lancia, no? Era il giorno della parasceve. I giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato, era infatti un giorno solenne quel sabato, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe, c'è tutta quella scena molto cruenta, che spezzano le gambe ai due, beh, spezzare le gambe voleva dire fiaccare tutte le resistenze, non riescono più a respirare, quindi muoiono. E a Gesù, vedendo che è già morto, però per sicurezza, insomma, fanno questo gesto che poi Giovanni nel Vangelo dice: questo avvenne perché si compisse la scrittura, non gli sarà spezzato alcun osso. Questa è la profezia, cioè è quello che viene detto dell'agnello pasquale. All'agnello pasquale non bisogna spezzare nessun osso. Quindi Giovanni dice: questo è l'agnello pasquale vero, no? E un altro passo della scrittura dice ancora: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. E di fatto questo discepolo che racconta è il primo che guarda questa scena insieme a Maria. Chi ha visto ne dà testimonianza, la sua testimonianza è vera. Però vedete queste cinque scene impressionanti. Quando ci fu il crollo del ponte di Genova, il Monsignor Ravasi, nell'omelia del 15, era lì a Bellagio, sul lago di Como, disse una cosa che io non avevo mai notato. Dice che ci sono due Vangeli che narrano la morte di Gesù in modo tragico e altri due in modo, cioè, narrano una morte più serena, no? Questo è uno, no? E quello di Giovanni è compiuto, no? E altri Vangeli, per esempio, ricordate, dando un forte grido, no? Oh, Dio mio, perché mi hai abbandonato? La tragicità, alcuni evangelisti sottolineano, e altri invece un po' di più, la pace, cioè in Giovanni già c'è nel dramma della croce qualcosa della trasfigurazione, della risurrezione, della esaltazione, no? Che poi San Paolo dirà, scrivendo ai Filippesi, probabilmente dicono gli esegeti, trascrivendo un inno che si usava già nella liturgia, sulla croce di Gesù, quindi nei primi anni già c'era questa convinzione tra i primi cristiani, svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. E umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte, e una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra. In effetti ci sono tante storie bellissime di gente che si è convertita guardando il crocifisso, che ha scoperto la sua vocazione guardando il crocifisso, tantissime, innumerevoli, no? Uno scultore, mi ricordo che scolpendo, scultore ateo, scolpendo il crocifisso, si è convertito. Recentemente mi sono ricordato dell'episodio dell'attore che fece Barabba, no? Nel film di Mel Gibson, che sul set il Cristo interpretato dall'attore, no? Lo guarda e lui in quello sguardo invece si è sentito guardato da Gesù davvero, no? Non dall'attore, e ha scoperto la fede e ha cambiato la sua vita. Cioè, ma di queste storie ci sono, mi ricordo il cardinale Lustiger, cardinale di Parigi, che raccontava come di fronte al a un crocifisso, dopo essersi confessato, di fronte a un crocifisso, il prete lo mandò a fare una penitenza di fronte al crocifisso lì a Notre Dame, mi pare che fosse Notre Dame, e lì scoprì la sua vocazione, per dire, come tutto, cioè, tutto questo è misterioso, vero, è ambito di fede, noi chiediamo, per intercessione di Maria, a Cristo crocifisso, che ci faccia intravedere sempre, non solo nella sua croce, ma anche nella croce che lui a volte ci chiede che portiamo, intravedere insieme alla sofferenza, che non è detto che ci tolga, anche il valore salvifico di questa sofferenza, il fatto che la mettiamo insieme con la sua croce, il fatto che siamo invitati a salire con lui sulla croce ed essere un altro Cristo, lo stesso Cristo, e donare il nostro dolore per amore a Dio Padre insieme a Gesù, con la grazia di Maria, con il sorriso di Maria, con le lacrime di Maria per la salvezza del mondo.